Dicevo, un percorso di questo lavoro dell'intelligenza, e quindi noi abbiamo chiamato lavoro teologico, voi avete sempre visto, io non dico mai o dico raramente la parola teologia, ma lavoro teologico, perché la teologia in cosiddetto facto esse, cioè la quell'organizzazione del sapere che si oggettivizza e che sta lì, come possiamo dire, la teologia di Rahner, la teologia di Barthes, sono le conclusioni principali a cui loro sono giunti, è una realtà che in qualche modo uno può assimilare, ma corre sempre il rischio di pensare che quella sia la teologia. In questi anni, specialmente dal Concilio in poi, ma se risaliamo nell'antichità, sempre c'è stata questa consapevolezza che non c'è la teologia, ma le teologie. E guai quando c'è un momento in cui uno che dice questa è la teologia, la assimila inevitabilmente un po' alla verità assoluta di Dio, quindi si sostituisce a Dio. Quindi io dicevo il lavoro teologico, che come vado ripetendo spesso già nei Vangeli, noi abbiamo quattro teologie: la teologia di Giovanni, che ha delle sfumature sue, la teologia di Luca, quella di Marco, quella di Matteo, poi abbiamo quella di Paolo, tanto è vero che si studiano queste varie teologie. Non credo che se già troviamo allora un'unità di fondo, una diversità di percorsi, di modi, di atteggiamenti interiori dell'intelligenza, se lo troviamo già, allora dobbiamo poi assolutizzare una forma teologica. Quindi preferisco parlare del lavoro gioioso e faticoso, comunitario, solitario anche, che è quello della nostra persona, che quando fa teologia adopera principalmente, non esclusivamente, l'intelligenza. Allora avevo ancora da dire due parole su questa espressione, cioè l'intelligenza. Io avevo cominciato l'altra volta, quando chiudevamo la lezione, a dire che questo lavorio dell'intelligenza ha varie sfaccettature e non dobbiamo né assolutizzarne una sola e né esaltarne una senza tenere conto anche delle altre. Mi fermo a sottolineare qualche aspetto. Uno dei primi che volevo sottolineare, quindi, il lavorio teologico, che è il lavorio di tutta una persona immersa in una storia e in un momento particolare della Chiesa, che deve assumere tutto ciò che la storia della riflessione cristiana ha portato, queste erano le cose che avevo detto, spero che siano rimaste chiare, di tutta la persona, però dicevo terminativamente e direttamente nell'operatività dell'intelligenza. Ora, uno di questi specchiettature, di questi spicchi dell'intelligenza è quello che io chiamo l'intelligenza come capacità accogliente, attiva, perché quando si parla di accoglienza pare che uno stia lì così a aspettare, no? Un'accoglienza, cioè capacità di raccolta, le mani direi aperte, ma in movimento un pochino, non è che stia ferma. Questo comporta che l'intelligenza deve essere coltivata proprio in teologia, e qui sottolineo questo punto perché se non c'è questo non si farà mai un buon lavoro teologico. Deve essere coltivata nella sua fame, nel suo aver bisogno di verità e di luce. Sono un po' sinonimi, insomma, verità. E quindi in quel suo sapersi meravigliare, stupire, lo accennavo già, e anche nel suo poi ricercare, andare a spigolare, raccogliere anche, accogliente, accogliere anche andare a cercare, come si dice nel Vangelo, andate fuori tutti quelli che ci sono, portateli a pranzo, perché quelli che erano stati chiamati non sono tutti venuti. E io ho detto che che bisogna coltivare questo nella sua capacità un po' nativa, nella sua fame, no, di fondo. L'intelligenza dell'uomo innanzitutto è un'intelligenza, direi, che libera perennemente in cerca di qualcosa. Ma se poi questa vibratilità o vivacità, questa prontezza, non è coltivata, tutto si spegne, si addormenta, uno non ha più fame, è proprio col morire di nebbia, perché uno non riesce più a mangiare quando non ha fame, quando si è malati e non si ha fame, possono darti quello. Ora, questa fame dell'intelligenza, ripeto, è costitutiva dell'intelligenza stessa. Mi pare che troppo spesso, per ragioni storiche particolari, sarebbe anche interessante, io vi ho scritto cose abbastanza lunghe riguardo sulla formazione che avveniva nei seminari, che era poi in fondo più che altro dare le risposte perché uno le avesse pronte per tutti i casi della vita, o quelle apologetiche o quelle strettamente cristologiche su Dio. Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Questo noi l'abbiamo imparato a 6 anni ed è verissimo, ed è profondissimo. Poi si va avanti, Dio è questo, Dio è quell'altro, egli è l'immenso, egli è questo, egli è... Io quando ero bambino sapevo poi bene dove metterlo, le risposte le sapevo bene, ma non capivo, egli è l'onnisciente, l'onnipresente, non capivo invece dove mettere queste ultime parole. Ecco, siccome la teologia è stata in gran parte concepita in questo secolo passato come, ma forse 2 secoli, equipaggiamento ai pastori che poi dovevano andare in parrocchia e forse libri ne dovevano aprire poco, anche se poi troviamo delle biblioteche bellissime, si privilegiava il momento della risposta sul momento della domanda, cioè di aprire, di sviluppare, di tener viva la domanda. Se uno non domanda più, dopo un po' gli possono venire le risposte migliori di questo mondo, ma lui non le percepisce come risposte serie e profonde, anzi spesso gli si chiude una sala cinetica e si è visto l'operazione del Concilio che riproponeva un domandarsi su Cristo, sulla Chiesa, perché poi quando si tocca un punto della teologia un po' tutto salta sulla liturgia, che ha scombussolato moltissimi sacerdoti. Ma come? Noi avevamo le risposte precise su tutte, un po' su Denzinger, come dicevo l'altra volta, un po' sui manuali, e allora cosa stiamo a farci? Allora da questo veniva, allora vuol dire che non abbiamo certezze, allora vuol dire che non c'è più una verità precisa e assoluta, ognuno fa un po' quello che vuole, oppure ne veniva l'altra conclusione, siccome c'è sempre da ricercare e a un certo punto basta ricercare, noi non ricerchiamo più, e c'era questa titubanza che in molti preti è diventata anche un piccolo dramma, che è, come tutti i drammi umani, sempre rispettabili, no? Allora, io quello che raccomando sempre è che si tenga vivo per tutta l'esistenza questa capacità che io ho detto accogliente, attiva, che poi la capacità, dicevo, di stupirsi, e la capacità del ricercare sempre ancora. I grandi maestri della nostra teologia, come Tommaso, come San Bonaventura, come tanti altri, sono stati gente che cercavano perennemente. E cercavano perché non vedevano quello che avrebbero voluto vedere. Ora, qualcuno arriva a vedere più a fondo di ogni teologo per una grazia particolare dello Spirito Santo, però San Tommaso dice appunto che nessuno può presumere da se stesso di essere oggetto di questa grazia particolare, e quindi deve innanzitutto avere la studiositas. E qui è proprio la virtus della studiositas, che è una vera virtù. Tommaso definisce lo studium vehemens applicatio mentis ad aliquid, una veemente, vehemens, proprio un'intensa, viva applicazione dell'intelligenza a qualcosa. Quando si vedono quelle mezze sbadiglie, insomma, che si fanno nello studio, queste, non è una veemenza applicatio mentis, no? È così, sopportare questa durezza della vita. Quello che dico spesso a questi ragazzini che vedo qualche volta la domenica, magari riesco a prendere un caffè a palestra, questi 17 anni, lui e lei che si tengono per mano, prima sbadiglia lui, poi sbadiglia lei, ma io, ma ragazzi, andatevi a divertire, cosa è stato a passare un pomeriggio di domenica a sbadigliare per stare insieme voi due soli? Inutile. Ora si vede tante volte, proprio anche quando tu vai a fare una conferenza ai sacerdoti, no? Poi riesci qualche volta a far scattare in un momento questa cosa, allora vedi gli occhi che brillano, ma molte volte così tanto va bene il discorso della teologia, abbiamo ben altro a cui pensare, no? Però ho detto, tutto questo deve essere coltivato. Una delle cose peggiori proprio nel sapere è quella di pensare che tutto venga di per sé. Uno ha nativamente la voglia questo, di quell'altro, di quell'altro. E poi, se non la coltiva, non va avanti istintivamente. Non siamo dei rami di pesco che poi in primavera rifioriscono. Va. O ci mettiamo la libera volontà e determinazione, o niente succede a questo riguardo. Quindi bisognerà insistere su questa fame, su questa sete, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, no? E anche di verità, direi. Ecco, e qui si uniscono, ora passo a un secondo osservazione della capacità della nostra intelligenza. Ho detto questa attività accogliente, cioè questa accoglienza attiva, il secondo aspetto, le capacità intuitive, e disvelanti, quindi intuiscono e cominciano a disvelare qualcosa. Questa capacità intuitiva consiste in un potere dell'intelligenza di una istantanea e folgorante presa di contatto con un aspetto della verità e con il senso che emerge da questa verità per il nostro vivere. Questo per me fa il vero, direi uno dei veri doni del teologo, che intuisce una verità, la fa istintivamente, spontaneamente diventare un pochino squillante, folgorante, e insieme però ne vede subito la valenza di senso per il proprio vivere. Quando uno dice Dio è un etrino, ecco, in questa intuizione capisce non il mistero, ma si approssima a intravedere un po' di luce e ne sente il significato profondo per il vivere. È più importante capire questo che tante altre cose. In più, in questa intuizione si coltiva, e qui l'intelligenza deve essere anche coltivata, una certa vicinanza e connaturalità con la verità. Cioè c'è connaturalità col vero dell'intelligenza, come gli occhi hanno una connaturalità con la luce, così la nostra intelligenza ha una connaturalità con la verità. E l'uomo, se non fosse corrotto dal peccato e dall'ignoranza, vedrebbe sotto questo aspetto subito la verità e l'errore, anche se poi facciamo invece molta fatica. Ma anche qui questo bisogna coltivarlo molto. Si potrebbe dire che il lavoro teologico di vera razza deve aver vivo quest'uso intuitivo e soprattutto la capacità intuitiva di cogliere l'aspetto religioso di tutte le cose. Ora poi di questo parleremo, si può mettere tra virgolette questo religioso. Cosa vuol dire? Prendete Francesco d'Assisi. nell'acqua vedeva questo, nel fuoco vedeva questo, nel vento vedeva questo, negli uccelli vedeva questo, nei pezzi di carta in terra vedeva questo. Questo non ha poi fatto un trattato di teologia, ma questa sua intelligenza intuitiva, che poi penso sia passata molto in Bonaventura e nel suo caro dottore, no? Francesco aveva Antonio da Padova, il grande dottore suo, era molto, gli voleva molto bene, perché diceva lui sì che sa le cose, no? Non io, povero Francesco. Però questa capacità è nata, poi si è sviluppata nella grande teologia bonaventuriana, ma dicevo soprattutto la capacità intuitiva di cogliere il senso religioso. Voi forse avete visto, non so, qualche artista avete incontrato, quello ti vede un pezzo di legno per terra e ci vede già una scultura lì dentro, vede l'aspetto estetico. E qui non è che venga escluso l'aspetto estetico, che fa parte anche del religioso, come dirò, però prevalentemente religioso. Cosa intendo dire? Che questa cosa porta in sé i segni dell'infinito, del divino, e si rapporta all'infinito e al divino. Guai se la nostra intelligenza non lavora così. La stella del mattino, quando vi alzate, se vi alzate alle 8 non la vedete, ma se vi alzate alle 5 e vi è una bellezza tale, non c'è niente di così bello, o poche cose così belle. Così nel vespero, a sera, questo tramonto che abbiamo ora anche in questi giorni, e guardate, questo non è perché qualche volta io so, quando parlo di queste monazie, poesia, poi la teologia, che sciocchezza, ragazzi, prendete i salmi. Prendete le scritture, prendete la Genesi, questo firmamento che è fatto, questa cosa. Allora, il teologo vede nella stella mattutina un annuncio di Dio, perché così è, c'è questo aspetto, o vede riflesso quello che Baltasar chiama la gloria di Dio, no, questa è l'Icaite, in italiano sarebbe la signorilità di Dio. Noi non abbiamo queste parole, i tedeschi con quel kite mettono a posto tante cose, no? Herr e signore, li kite, signorilità, così wort e parola, wort li kite è la parolità, che noi in italiano purtroppo non possiamo dirla così, anche se poi quando ci serve. Ecco, sapere vedere questo nei rapporti, quando Gesù dice nel Vangelo, il povero vedete me, sono un teologo che ha perso questa capacità di vedere questo, non fa più una teologia, ma qui è proprio l'intelligenza che deve avere queste capacità intuitive, per cui bisognerebbe studiare molto, frequentare molto i mistici che allenano l'intelligenza sotto questo aspetto. E la mistica per me è lo stato mistico dell'intelligenza, è uno stato necessario, è normale dell'autentica intelligenza del cristiano. Non è vero che la mistica sia una cosa riservata ad alcuni, certi fenomeni mistici sono riservati ad alcuni. Ma l'uso mistico dell'intelligenza è un dovere, è un dono, anche per tutto in noi è dono, l'intelligenza è già un dono di per sé, ma è un dovere di chi è cristiano e quindi di chi pensa teologicamente. Anche qui, se volete leggere qualche pagina interessante, vi consiglio un libretto, non tanto su questo, ma il grande libro di Maritain, I gradi del sapere, dove alla fine mette tutto, i gradi del sapere, i gradi dell'uso dell'intelligenza, alla fine mette quelle pagine meravigliose sulla mistica. Ma c'è un altro, questo è un libro grosso, che vi dico, forse ora non avete tempo, poi lo troverete nella vita. Ma c'è un libretto piccolo di Maritain, che è il breve trattato dell'esistente e dell'esistenza. E lì dice del filosofo, chi è il filosofo? Un po' certe parti. E dice a un certo punto che il vero filosofo ha questa intuizione dell'essere. E se intuisce questo, dice, vale più questo che aver fatto 50 anni scuola di filosofia. Ci sono alcuni che fanno per 30 anni o 40 scuola di filosofia e non hanno mai avuto questo. Ora, mentre il filosofo si distingue per questa intuizione dell'essere, penso il teologo se ce l'ha è bene. Ricordo che una volta ero a una colazione al Benga e uno mi domanda, ma cos'è questa metafisica? Allora ho preso il bicchiere di vino, la metafisica è solo questo. Comincia così, uno alza questo bicchiere di vino e non che non veda il colore, il sapore, il profumo di quel marolo alla violetta, no, no, non è che dimentichi, ma in tutto questo dice l'essere, è un essere. Lì comincia il filosofo, e chi non fa la questione sull'essere non è mai stato filosofo, è un mestierante in filosofia, oppure un buon professore in filosofia, insomma è lo stesso. Così il teologo è quello che di fronte diceva al sorgere, a questi bambini, al sofferente, dice qui ci sono i segni di un Dio sofferente, di un Dio piagato, qui ci sono l'esaltazione e la gloria di Dio, due occhi di un bimbo che ti guarda così. L'altra sera ero in aereo che arrivavo, andavo a Roma da Madrid e c'era un bambino indiano, ogni tanto era seduto poco davanti e si girava, mi guardava, spalancava questi due occhioni e poi rideva, no? Era tutto felice. Ecco, in tutto questo bisogna sempre cogliere qualche cosa, direi, della memoria dei, o come dicevano i nostri padri, della vestigia dei, questi vestigia, cioè questi segni di Dio che stanno da tutte le parti. Un terzo punto che mi pare importante è allora l'intelligenza come strutturante e architettonica. Bisogna adoperarle tutte queste facce dell'intelligenza. E quella che oggi un'altra si adopera forse poco è questa struttura architettonica e strutturante. Cosa vuol dire? Che la nostra intelligenza, per fare il suo compito anche in teologia, accoglie tutto questo bollire o fremere di cose che ci sono, poi intuisce qualche punto e poi si mette a fare come da bambini noi facevamo il meccano. Ora voi non so, voi più giovani facevate altre cose, per noi c'erano tutte queste cose. Ecco, l'intelligenza deve mettere insieme, in modo che venga fuori un costrutto, un ordine. E quando si mette ordine in genere, si mette ordine partendo da un principio o da un fondamento, dicono i logici. Un ordine ai propri libri in biblioteca, può trovare l'ordine degli autori, in ordine di tempo, ma deve trovare un fondamento, perché se ne trova quattro insieme, un po' di soggetto, un po' di autore, un po' di tempo, un po', poi alla fine trovare un bel problema. Ora, uno dei lavori fondamentali della teologia è saper trovare questo punto, questo fondamento, che in genere non è fatto di un punto solo, perché diventa rischioso, un fondamento fatto di due o tre punti centrali. Per esempio, capire la Summa di San Tommaso, dopo che uno ci è stato sopra 10 anni a lavorarci seriamente, comincia a capire alcuni punti che fanno il fondamento della sua teologia. E allora, allora poi uno va avanti e potrebbe già riscriverlo lui l'articolo di Tommaso che viene, perché ha trovato quel punto nevralgico da cui viene un po' tutto. L'Antico Testamento, io sono colui che sono, e poi Giovanni, Deus Caritas Est. Con questi due punti legati insieme, fanno da fondamento, costruisce tutta la Summa. Quindi Tommaso, là, quando parla, per esempio, delle vie che portano a Dio, non fa le prove dell'esistenza di Dio, perché è un teologo, sa bene che Dio esiste. È vero che si domanda un Deus sit, ma se lo domanda da teologo, che noi dovremmo dire no se Dio esiste o no, ma come noi nella vita incontriamo l'esistenza di Dio? E allora difatti poi mette se contraesco dicitur ego sum qui sum, proprio lì a quel punto, no? E poi fa queste cinque vie, che sono i cinque percorsi fondamentali in cui l'uomo si può incontrare con l'esistenza di Dio. Per lui la parola esistenza non era solo c'è, ma era tutto questo fiorire. E allora la via di quello che è il contingente, cioè l'esperienza profonda della vita nella sua limitatezza, nella sua, che se si riflette bene porta verso l'assoluto. La via invece della necessità delle cose, la via dell'ordine, quest'ordine che scopre dentro i piccoli esseri, come dice Pascal, dentro il cosmo, e poi l'ultima, la via del bello in pratica. Allora di qui dove cominciano a differenziarsi per esempio i teologi, se io prendo Tommaso d'Aquino e Bonaventura ancora, direi che tutti e due adoperano questi vari aspetti dell'intelligenza, ma li organizzano l'attività in una maniera diversa, Tommaso in un modo, Bonaventura in un altro. E non è che uno non abbia adoperato l'intuizione, la mistica, è che Bonaventura organizza, mettiamo come punta emergente l'intuizione, questo aspetto più, diciamo, di una contemplazione, Tommaso mette come punta più la concettualizzazione delle cose per accoglierle, però... Quindi c'è già questa strutturazione che cambia un pochino, ma vale una quanto l'altra secondo le organizzazioni dell'intelligenza. E poi c'è un altro modo che cambia la teologia, secondo che prendi il principio o i due o tre principi che fanno da fondamento, più centrati su uno o più sull'altro. Per esempio la cristologia messa proprio al centro, da cui deriva tutto il pensare teologico, oppure la Trinità messa al centro, da cui deriva tutto un pensare teologico. Poi dentro ritrovi tutto, ma organizzato diversamente, quindi poi le puoi chiamare due teologie un po' diverse. Chiaro, Bonaventura, ancora sempre per stare a questi due giganti della storia, centra di più sull'umanità e l'apparizione di Dio come uomo in Cristo. Tommaso, Deus su specie deitatis, il Dio che poi si incarna, che poi scende, direi una parte più dal basso, l'altra parte dall'alto, e poi si organizza. Quindi a secondo del complesso delle verità e dell'organizzazione della verità. Certo, anche qui di primo acchito può attirare più le persone quelle di Bonaventura, perché l'umanità di Cristo la incontri, la senti. Deus su specie deitatis è una cosa che il metafisico dice, ma che bello Deus su specie, ma la gente comune dice Cristo, ecco quello. Va bene, uno o l'altro, insomma, non c'è. Per me personalmente, nella speculazione mia, mi piace più il punto di partenza di Tommaso, però sempre arricchendo con Bonaventura. Ad altri piace dell'altro, insomma, non c'è da esasperare questo punto. Voi sapete che Papa Paolo VI, proprio un discorso del Concilio, diceva che il sapere teologico oggi deve prendere un po' come centro la storia della salvezza. Che cosa significa? Non tanto Dio in se stesso, ma il Dio che scende in mezzo a noi e che costruisce, che si rivela e che ci rivela l'universo. Va benissimo, lui pensava, e questo io penso che sia in gran parte un modo nobilissimo, altissimo di fare teologia, dove si riscoprono più da vicino, per esempio, l'importanza degli atti di Cristo, della sacramentalità, di tutte queste cose. Deus se revelavit in Cristo Domino, Dio si è rivelato in Cristo Gesù, che è ur sacramente, come dice la, cioè il sacramento di non fondamentale, ma fontale, cioè è la fonte della sacramento, fonte di sacramentalità. E quindi sacramentalità qui vuol dire di visibilità che ci parla dell'invisibile, quello che non vediamo di prima acchito. Nel prefazio di Natale diremo quelle parole così belle, no? Che Dio si è fatto, perché noi attraverso l'amore visibile arrivassimo all'amore invisibile. Questo è il prefazio della notte di Natale, del giorno di Natale. Ecco, però faccio questi esempi per far capire il senso del mio discorso. E qui, in questo aspetto del trovare poi questo fondamento, è chiaro che bisogna che ognuno, anche qui con libertà, ma con rigore, trovi quello che io chiamo il fuoco, cioè il punto proprio centrale. Ecco, per me in filosofia il fuoco della filosofia è l'essere. In teologia posso dire, ed è sublazione dei dati sul Cristo, non importa, ma bisogna che se lo trovi, perché come mi pare, almeno io non sono un fotografo, ma come, ecco perché ho adoperato la parola fuoco, nella macchina fotografica, più metti a fuoco il punto che ti preme, più c'è la nitidezza anche nel paesaggio. Se non metti a fuoco un punto, tutto resta più o meno una fotografia piatta, sbiadita. Ma se metti a fuoco quel pezzetto di fiore che ti preme prendere, anche quel boschetto che è intorno, secondo l'ampiezza della macchina, te lo prende più nitido. E così avviene. Quanto più è centrato questo punto essenziale, tanto più poi tutta la periferia viene a posto. E si può dire veramente che tanto più preciso sarà il fuoco, tanto più ampia la circonferenza. Quanto più vago il fuoco, tanto più ristrette e deboli queste circonferenze. Ed è proprio da questa incapacità di trovare questi punti, dicevo, che fanno poi da fondamento. E qui, ripeto, ora non mi fermo di più, ognuno può fare. Devo solo aggiungere una cosa a questo riguardo, che è il grande guadagno della concettualizzazione, cioè l'intelligenza nel suo momento intuitivo concettualizza poco, nel suo momento soprattutto architettonico costruttivo adopera il concetto, che è una delle realtà, questa concettualizzazione. Più che dire il concetto, che è un termine un po' vario, direi usa una via che si chiama concettualizzazione. Il gran guadagno che la Grecia ci ha lasciato, Hegel parla della fatica del concetto, no? Bisogna fare. E che cos'è in pratica questa concettualizzazione come operatività dell'intelligenza? È la disponibilità ampia dell'intelligenza, quindi ampia attiva dell'intelligenza, a lasciare che la castità e la purezza, direi, della luce delle cose giunga a noi e sia poi trasformata in umanità. Il concetto è una delle cose bellissime nella vita, ripeto un po' questa espressione, è quell'attività dell'intelligenza che consente, dicevo, che la castità e la purezza della luminosità delle cose o dell'essenza delle cose, perché il concetto va verso un nucleo essenziale, passi in me e sia trasformata in valore umano. Quando io concettualizzo nelle cose, ho qui davanti Francesco, Tommaso, Giacomo, e concettualizzo loro. Questa perfida filosofia che ne è venuta fuori da Modena, dice, lo rendo astratto, gli tolgo tutte quelle che sono le caratteristiche particolari, no? Locke diceva, se io concettualizzo un albero, cosa faccio? Tolgo i rami, tolgo le foglie, tolgo le radici, tolgo... E che resta più? Invece la concettualizzazione è proprio far arrivare lì, al nodo, il bello delle foglie, la forza dei rami, la potenza del tronco, e prenderla, direi, sulla punta dell'ago, detto nella castità e nella purezza, farla entrare in me perché l'albero diventi ricchezza mia. E allora ecco che il concetto, come ho detto, concettualizzazione, perché il concetto non è il termine a cui io mi fermo, ma è la via, no? La concettualizzazione, la via con cui accolgo tutto. Quando concettualizzo Dio, cerco di arrivare a quel cuore, certo, tutto nell'ombra, tutto, ma a quel cuore di Dio, che consenta, nella sua puntualità, dicevo, diventando la deputa, che un po' di purezza della luce di Dio passi in me e io viva di questa ricchezza che viene. È chiaro il concetto della concettualizzazione? I medievali, è stato poi la modernità che ha fatto dell'idea un oggetto, è l'idea, no? Mentre i medievali dicevano che il concetto è medium quo, cioè c'era un quod che è la forma, no? Quod, pezzo di pane. Il medium quo, non la medium, è il medium, quo, cioè la via più che mezza, attraverso cui, può vuol dire con cui, attraverso cui, io arrivo al cuore delle cose. Concettualizzare un uomo vuol dire arrivare non al cuore di carne, ma al cuore cuore, proprio il cuore dell'uomo, e portarselo in sé, per custodirlo, nobilitarlo, elevarlo e direi transustanziarlo in me. Ed è chiaro che la concettualizzazione allora sotto questo aspetto diventa la via profonda, una delle grandi vie dell'amore. Non è solo l'amore guardando uno negli occhi per mezz'ora, no? Oppure accarezzando, e anche quello è necessario, ma per arrivare a cogliere di quella persona il suo cuore del cuore e esaltarlo, nobilitarlo, liberarlo e insieme farlo diventare in qualche modo parte di me stesso, questo con questo cuore, questo. E una delle cose più belle per cui io esalterò sempre gli greci, perché è stato Socrate che ha cominciato, non che prima non concettualizzassero, perché gli uomini hanno sempre concettualizzato, ma concettualizzavano senza saper bene cosa facevano. Socrate ha penetrato questo rapporto che esiste dell'uomo con le cose, con gli altri uomini, con Dio, e allora tematizzando, come si dice ora, il concetto, cioè pensandoci sopra, ci ha aiutato a capirne sempre di più il valore e la grandezza. A me basterebbe questo lascito che i greci mi hanno fatto di riflessione sul concetto per dire il greco è qualcosa di stupendo l'uomo greco, la civiltà greca, eccetera, anche se non ci fosse Fidia, non ci fosse Delfo, non ci fosse... poi ci sono anche quelle cose, quindi vedete quante ne hanno fatte. E quando si parla, e questa è una cosa che mi ha fatto soffrire abbastanza, quando si dice che il cristianesimo è stato rovinato dall'ellenismo, si dicono di fare bestialità, che sono inaudite e inudibili, invece le dicono poi, perché il cristianesimo ha fatto un gran guadagno attraversando la grecità. E San Paolo, che era più intelligente di molti teologi, teologurzi, dice, quel Dio che ha creato la luce è quel Dio che ha messo in te la sua luce. Allora, non contrapponeva la luce, direi, di quel Dio iniziale che i greci non conoscevano bene, ma che c'era, con la luce della rivelazione. E nel discorso che fa la Leopardo, mica lo fa così, là dove Socrate girava, no? È arrivato Paolo e gli dice, ma qui andiamo avanti, signore, non fermatevi ora a questo... I greci certamente sono rimasti con tutti i loro dei, direi quasi gorgonizzati, no? Fermi come la Gorgone davanti alla bellezza dell'uomo e dell'universo. Se c'è un peccato del greco, se possiamo dire così, nella ricchezza sconfinata, è questo fermarsi lì. E da una parte vi ammira, dall'altra, quello che poi si chiama un po' la ibris dei greci, perché fermandosi lì poi alla fine dice qui è la divinità stessa, e sono i greci che hanno scritto che l'uomo progenie dai su est, no? Una progenie divina. E difatti Paolo poi lo citerà, uno dei vostri poeti dice siete progenie di Dio, cioè stirpe divina, però questo Dio, ecco che ora gli è apparso e gli continua a dire, ma quel Dio dove c'è scritto un Dio ignoto, ecco io ve l'annuncio, è quello che è stato crocifisso ed è risorto. Quei pontieri ci hanno detto basta, ora abbiamo altre cose a cui pensare, no? E non l'hanno più voluto ascoltare, appunto per questo. Allora Paolo poi dirà altrove, è il Cristo. Scandalo per questo pensiero, è lo scandalo fondamentale, questo pensiero si era costruito bene, chiuso bene in se stesso, gli arriva questo che scombina tutto, uno scandalo, un inciampo, no? È una teologia bellissima quella di Paolo. Ora tornando qui a noi, questa concettualizzazione che io ho detto deve essere concepita come un'operatività che arriva a questo cuore del cuore che raccoglie tutto. Io quando concettualizzo in filosofia l'albero, ne faccio un mio concetto, non tolgo una goccia della linfa, delle foglie, dei rami, ma le ho così unite che le vivo tutte in un istante, vivo con una concettualizzazione, anticipo un pochino l'eternità, perché l'eternità è tota simul, perfetta quietazio, è quello stare tutto in un istante che non riusciamo nemmeno a pensare, non è la cessazione del tempo, ma è invece il tempo che diventa eternità, che si butta lì tutto in un istante. E allora la durata là non c'è più, ma qui i nostri concetti all'alta fantasia, qui manco possa, dice Dante, no? Non possiamo. Dante lì aveva capito tante di quelle cose, quando intuisce queste cose là, la luce, no? Intendente te intendi, e qui questo intendente te che intende indubbiamente attraverso la via della contemplazione anche concettuale. Quindi mi meraviglio molto che parecchi teologi di oggi ce l'abbiano con la concettualizzazione. Poveretti, non hanno studiato i greci e filosofia e non sanno che cosa perdono. E allora viene da dire, li perdoniamo perché non sanno quello che dicono e quello che fanno. come Cristo sulla croce. Certo, questa concettualizzazione io penso sia lo sforzo più alto, se si vuol far bene, più difficile, anche più crocifiggente, perché poi questa luce qualche volta viene, quando la riesce a cogliere, come consolante un'alba mattutina, qualche volta arriva come il chiodo che ti mette in croce, il chiodo proprio che fa quello che la speculazione al suo venerdì santo di concettualizzazione, perché è troppo importante per la sanità della testa, perché quando c'è solo intuizione, quando c'è solo architettura, quando non c'è questa capacità di cogliere, dicevo, il punto, cioè, si rischia grosso, e qui ci vuole questa sanità mentale. È veramente questa possibilità di aprirsi, e qui si resta certamente un po' incantati al pensare come Dio ci ha dotato di questa capacità, che è veramente una delle capacità divinizzanti l'uomo, delle più alte. E volevo solo leggervi una preghiera di Sant'Anselmo, che è un po' a conclusione di questo lavorio del discorso teologico, quindi dice: Signore, io non tento certo di penetrare l'altezza tua per credere. Io credo sulla tua parola e non faccio ancora tutto questo concettualizzazione, poiché non posso assolutamente comparare a questa altezza la mia intelligenza, ma io desidero comprendere. Ecco, prima dice: io sono qui e sei tu e mi va bene qualunque cosa, però tu mi hai messo, mi dici, io desidero comprendere, quindi arrivare per quanto è possibile la tua verità che il mio cuore crede e ama. E nel capitolo primo del proslogio, in questo